Lo Spirito Santo ipse harmonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia. I giochi dell'armonia giocano oggi con... Pagine,
fogli,
parole.
Pagine,
fogli,
parole.
Il battesimo, questo passare del sotto la legge a sotto la grazia, è una rivoluzione. Sono tanti i rivoluzionari nella storia, sono stati tanti, ma nessuno ha avuto la forza di questa rivoluzione che ci ha portato Gesù. Una rivoluzione per trasformare la storia che cambia in profondità il cuore dell'uomo. Le rivoluzioni della storia hanno cambiato i sistemi politici, economici, ma nessuna di esse ha veramente modificato il cuore dell'uomo. La vera rivoluzione, quella che trasforma radicalmente la vita, l'ha compiuta Gesù Cristo attraverso la sua resurrezione, la croce e la resurrezione.
Pagine, fogli, parole. Così si esprimeva il Papa il 17 giugno 2013 in occasione del convegno ecclesiale della diocesi di Roma. La vera, la sola rivoluzione è quella di Gesù. Il solo autentico cambiamento è quello da lui compiuto per la salvezza di tutta l'umanità. Ben trovati all'ascolto da Eugenio Bonardi. La nostra parola guida di oggi è cambiamento.
Forse fu all'ora sesta, forse alla nona, cucito qualche giglio sul vestitino alla buona. Forse fu per bisogno, peggio per buon esempio, presero i tuoi 3 anni e li portarono al tempio. Presero i tuoi 3 anni e li portarono al tempio. Non fu più il seno di Anna fra le mura discrete a consolare il pianto, a calmarti la sete. Dicono fosse un angelo a raccontarti le ore, misurarti il tempo fra cibo e signore, a misurarti il tempo fra cibo e signore. I sacerdoti ti rifiutarono alloggio, avevi 12 anni e nessuna colpa addosso, ma per i sacerdoti fu colpa il tuo omaggio, la tua verginità che si tingeva di rosso, la tua verginità che si tingeva di rosso. E si vuol dar marito a chi non lo voleva, si batte la campagna, si fruga la via, popolo senza moglie, uomini d'ogni leva, del corpo d'una vergine si fa lotteria, del corpo d'una vergine si fa lotteria.
Guarda le forme, la proporzione, sempre venuta, presentazione, guarda la parte.
guarda le giocchi, guarda la neve, guarda la carne del paradiso.
E fosti tu Giuseppe, un riduce del passato, falegname per forza, padre per professione.
Pagine, fogli, parole. La storia ci parla di tante rivoluzioni, ma una sola, ci ricorda Francesco, è quella che supera tutte le altre, generatrice di cambiamenti autentici. La rivoluzione introdotta da Cristo nelle nostre vite, la rivoluzione dell'amore. Cambiamento è lo spunto odierno di Pagine, fogli, parole. La buona novella, un disco di Fabrizio De André del 1970, testimonia proprio l'esigenza di cambiamento delle giovani generazioni di quegli anni. All'epoca il disco venne considerato anacronistico. In quegli anni i ragazzi lottavano nelle università, giocavano alla rivoluzione. De André andava invece controcorrente, ricordando che nonostante tutte le innovazioni, il messaggio di Cristo rimaneva l'unica vera alternativa. Il cambiamento può essere psicologico, sociale, fisico, storico o tecnologico. Talvolta ci spaventa, talvolta ci mette gioia. Cambiamento è una tra le parole più ricercate su Google, prima fra tutte l'espressione cambio vita. L'uomo è insoddisfatto, non si accetta, non è più in grado di riconoscersi in una giungla caotica, nel bel mezzo di una folla egocentrica, dispersa nei propri pensieri e incapace di sentire le voci altrui. La verità è che oggi siamo sempre meno capaci di reggere il passo dell'innovazione. E tutto ciò che è nuovo ci piace, ma ci distoglie l'attenzione da noi stessi. Nel 1959, un semisconosciuto Bruno Bozzetto, con il suo secondo cortometraggio d'animazione, La storia delle invenzioni, aveva già previsto tutto. Sebbene il progresso ci affascini, la soluzione che ci proponeva il disegnatore milanese era fuggire in campagna. La soluzione di Gesù era ben altro. Pagine, fogli, parole, parole di un papa. Francesco durante la messa del 28 aprile 2013.
La novità di Dio non assomiglia alle novità mondane, che sono tutte provvisorie. Passano e se ne ricerca sempre di più. La novità che Dio dona alla nostra vita è definitiva e non solo nel futuro, quando saremo con Lui, ma anche oggi. Dio sta facendo tutto nuovo, lo Spirito Santo ci trasforma veramente e vuole trasformare anche attraverso di noi il mondo in cui viviamo.
Con queste parole il Santo Padre ci ricorda che l'unico vero cambiamento lo dobbiamo vivere dentro di noi, mantenendo viva la nostra consapevolezza e, come spiega lo stesso Papa, la fedeltà è sempre un cambiamento, un fiorire, una crescita.
Vivere, non riesco a vivere, ma la mente mi autorizza a credere che una storia mia, positiva o no, è qualcosa che sta dentro la realtà. Nel dubbio mi compro una moto, telaio e manubrio cromato, con tanti pistoni, bottoni, accessori più strani, far finta di essere sani, far finta di essere insieme a una donna normale, che riesce anche ad essere fedele, comprando sottane, collane, creme per mani. Far finta di essere sani, far finta di essere liberi, sentirsi liberi. Forse per un attimo è possibile ma che senso ha? Sei cosciente in me la misura della mia inutilità.
Questa è Far finta di essere sani, un brano degli anni 70 che potremmo definire quasi pirandelliano. Giorgio Gaber torna a parlare di crisi dell'uomo moderno, di alienazione, di inutilità e falsi bisogni. Dio narrante rimane in bilico tra l'incapacità di vivere in maniera piena e compiuta il proprio tempo e la volontà di credere che il destino di ogni uomo possa paradossalmente incidere sui cambiamenti della società.
Il suo salvataggio è un viaggio in luoghi lontani, far finta di essere sani, far finta di essere. Vanno tutte le coppie, vanno, vanno la mano nella mano, vanno anche le cose, vanno, vanno, migliorano piano piano. Le fabbriche, gli ospedali, le autostrade, gli asili comunali, e vedo bambini cantare, in fila li portano al mare, non sanno se ridere o piangere, battono le mani, far finta di essere sani, far finta di essere sani.
Ai noi, quanto è amaro questo finale. Questa immagine dei bambini che cantano al mare battendo le mani la dice lunga sul nostro destino, segnato sin dall'infanzia. Il cambiamento non è possibile dall'oggi al domani, come erroneamente si potrebbe ipotizzare. Il pensiero va al discorso di Rosaria Costa, la vedova dell'agente Vito Schifani, morto insieme al magistrato Giovanni Falcone. Con quell'io vi perdono, però vi dovete mettere in ginocchio. Dovete avere il coraggio di cambiare. Le parole ci hanno profondamente colpito, nonostante la consapevolezza che la mafia non l'avrebbe mai fatto. Infatti, meno di 2 mesi dopo, la stessa tremenda sorte toccò al collega Paolo Borsellino.
È la mia razza senza saggezza che vive e muore di curiosità. È la mia razza come una carezza difficile e perfetta, e ti opiuterai. La mia razza non cambia e non la cambierai. Sulla strada maestra perde il fiato e la via. Sulla strada di casa perde la fantasia. E la mia razza, questa gente pazza che vive come non avesse età, è la mia razza che brucia in fretta, che ha mille storie, storia non ne fa.
Pagine, fogli, parole, lo spunto di oggi è cambiamento. Il 1900, detto anche secolo breve. Mai 100 anni sono stati così densi di cambiamenti come questi. Nuove forme d'arte come il futurismo che stravolge la tradizione, l'arrivo del jazz e della musica cacofonica che ha interrotto il monopolio della classica, indirizzando l'itinerario sulla strada del blues e del rock and roll. Il volo ha alleggerito le distanze, dando inizio ai viaggi intercontinentali e spaziali, e poi l'avvento della radio, della televisione, insomma un'evoluzione assoluta, conclusasi con l'avvento dell'informatica negli anni 90. E tutto questo ha avuto origine da un periodo in particolare, la Belle Époque, dal 1870 fino allo scoppio della Prima Guerra Mondiale, nel 1914. Sono stati anni di pace, segnati da invenzioni, progresso, novità scientifiche e tecniche. Sotto questo scenario un grande artista italiano è riuscito a farsi conoscere grazie ai suoi capolavori. Parliamo di Giovanni Boldini. È ancora in corso presso il Vittoriano di Roma, una mostra a lui dedicata che potete visitare fino al 16 luglio. Ne parliamo con il dottor Sergio Gaddi, curatore della mostra.
La mostra al Vittoriano è una grande antologica di Boldini, quindi direi una rappresentazione completa della sua carriera. È divisa in diverse sezioni, partiamo dai primi anni che sono gli anni macchiaioli, ricordiamo Boldini è un ferrarese, ma la sua città ha un confine un po' stretto per le sue ambizioni, allora si sposta a Firenze, dove ha immediatamente contatto con l'ambiente macchiaiolo, e noi diamo conto di questo aspetto e di queste influenze. Pur essendo in quel periodo a contatto con gli esponenti principali, da Banti a Signorini a Gordigiani, gli esponenti del gruppo dei Macchiaioli, comunque Boldini non apparterrà mai completamente a loro, perché inserisce un elemento dinamico, di movimento, che poi sarà la sua vera cifra stilistica. Una volta arrivato a Parigi, nel 1871 si stabilisce in via definitiva, e lì si rende conto che lo sviluppo della sua carriera è compatibile con gli orizzonti della grande metropoli. Peraltro, l'ha citato lei prima parlando di Belle Époque, in quegli anni Parigi è veramente il centro del mondo dal punto di vista artistico. Tutti arrivano lì, tutti sentono il fascino magnetico di questa città.
Beh, questo è un periodo poi particolare, 800-900, un periodo che stravolge le inquietudini e la vita di un uomo, con la scienza che sconferma le sue teorie, il futurismo che stravolge la pittura, prevalgono i dubbi, c'è un grande divario fra gente comune e l'aristocrazia. E sotto questo scenario come si colloca Giovanni Boldini?
Beh, la Belle Époque, in realtà, quel periodo che convenzionalmente va dal 1870 fino alle soglie della Prima Guerra Mondiale, perché riteniamo che finisca in quegli anni, è esattamente sono gli anni di rivoluzione pratiche, l'illuminazione nelle strade, cose che apparentemente possono sembrare banali, ma viceversa sono essenziali: il cinema, lo sviluppo del riscaldamento, dell'acqua corrente, di una serie di in qualche misura cambiamenti sociali che determinano poi anche un cambiamento del gusto, dove comincia l'idea del tempo libero, cioè di qualcosa che al di là del lavoro possa essere utilmente sfruttato per la consapevolezza di sé, in qualche misura. E Boldini è proprio capace di interpretare questo sentimento di cambiamento. Peraltro i grandi italiani di Parigi saranno Boldini, non è solo Boldini, De Nittis, Signorini, Zandomenichi, chiedo scusa. Questi personaggi danno proprio l'idea dell'espressione talento della tecnica italiana in Francia.
E noi abbiamo l'occasione di osservare il ritratto di Donna Franca Florio, che è assolutamente il capolavoro di Boldini. Cosa ha reso questo dipinto il simbolo della Belle Époque?
Questa è un'opera iconica sia dal punto di vista della storia, perché è il ritratto che Don Ignazio Florio, erede all'epoca di una delle più importanti dinastie imprenditoriali italiane, di una ricchezza sconfinata, e incarica Boldini di ritrarre la moglie, che era considerata la regina di Palermo, donna di una bellezza assoluta, ma viene in qualche misura, siamo nel 1901, viene in qualche misura, non dico deluso, ma scandalizzato, perché Boldini dà una rappresentazione di Franca un po' eccessivamente osé, con il vestito troppo scollato.
Fu un ritratto che fece anche molto scalpore,
esatto,
all'epoca, molte polemiche.
Quindi, proprio per questo,
sì.
Perché la rappresentazione della donna non fu regale, come Ignazio Florio riteneva che dovesse essere, ma fu sensuale, e la cosa chiaramente non lo rese felice. Allora si iniziò una lunga discussione, una diatriba con Boldini, con le richieste di modificare il quadro, di alzare la scollatura e allungare la gonna, una trattativa che va avanti per molti anni, perché fino al 1924, ma adesso peraltro la particolarità è che questo quadro è in vendita, perché fa parte della liquidazione giudiziaria degli ultimi proprietari, e quindi è ufficialmente all'asta. E pertanto è un lavoro che è sempre stato a Palermo, all'Hotel Villa Igea, residenza meravigliosa.
E ancora non si è fatto avanti nessuno, lo leggevo su internet.
Mi sembra di no, non sto seguendo dal punto di vista del mercato la vendita dell'opera, però non credo che sia stato ancora assegnato. È un grande capolavoro italiano.
Cosa importante è che ne stanno godendo i visitatori della mostra di Roma.
Non c'è dubbio, alla mostra sarà presente fino all'ultimo giorno della chiusura, quindi fino al mese di luglio, ed è un'occasione davvero importante, perché poi poi laddove dovesse essere acquistato, no, ovviamente non possiamo sapere se potrà ancora essere esposto o meno, ci auguriamo di sì naturalmente, ma non è detto, quindi è un motivo in più per andare adesso al Vittoriano a vedere la mostra.
E non possiamo non parlare di Boldini se non parliamo di donne, non esatto. Solo queste nobili donne come eravamo abituati con gli artisti precedenti, ma anche le donne fragili, semplici, turbate dai problemi del loro tempo. Potremmo definire Boldini come un lettore di volti femminili?
Sì, non c'è dubbio, la stragrande maggioranza delle sue opere sono ritratti femminili, ritratti dove riusciva a cogliere l'interiorità e riusciva a dare un sapore psicologico molto marcato.
Un ringraziamento particolare al dottor Sergio Gaddi per aver partecipato a questa intervista. Ricordiamo che la mostra continua fino al 16 luglio presso il Vittoriano di Roma.
Cristiano, se non è rivoluzionario in questo tempo, non è cristiano. Deve essere rivoluzionario per la grazia. Proprio la grazia che il Padre ci dà attraverso Gesù Cristo crocifisso, morto e risorto, fa di noi rivoluzionari, perché, e cito nuovamente Benedetto, è la più grande mutazione della storia dell'umanità.
E con le parole del Papa alla Santa Messa del 28 maggio 2013 ci salutiamo e vi rimandiamo ai prossimi appuntamenti di Pagine, Fogli, Parole. Il programma, lo ricordiamo, va in onda due volte la settimana, alle 7.05 e alle 17.35, al martedì e al venerdì. Lo spunto di oggi era cambiamento. Eugenio Bonardi ai microfoni vi ringrazia per l'ascolto e vi augura buon proseguimento con i programmi di Radio Vaticana. Grazie.